Salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre.
L'inno lo cantiamo insieme.
Attorno a quelli che temono Dio, l'angelo si accampa e li salva.
Ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto. E da ogni timore mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
Vedete il Signore sui santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Attorno a quelli che temono Dio, l'angelo si accampa e li salva.
Viva il Signore, l'angelo suo mi ha custodito.
Desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene.
Riserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde.
Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
Preserva tutte le sue ossa,
neppure uno sarà spezzato.
Noi siamo uccidere mio, e chi odia il giusto sarà punito.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in Lui si rifugia non sarà condannato.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viva il Signore, l'angelo suo mi ha custodito.
Benedite Dio nei cieli, rendete grazie davanti ai viventi, ha rivelato a voi la sua misericordia.
Messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
Leggerti fremettero, hai giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, e la potenza del suo Cristo,
poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite voi tutti che abitate in essi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Benedite Dio nei cieli, rendete grazie davanti ai viventi, ha rivelato a voi la sua misericordia.
Venne un angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi, perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le preghiere dei santi.
dalla regola dei frati minori. I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino e ammoniscano i loro fratelli e li correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro la loro anima e la nostra regola. I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che hanno promesso al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra regola. E dovunque ci sono dei frati che si rendano conto e riconoscano di non poter osservare la regola secondo lo Spirito, debbano e possano ricorrere ai loro ministri. I ministri poi li accolgano con carità e benevolenza e usino nei loro confronti tanta familiarità che quelli possano parlare con loro e fare come i padroni con i loro servi. Infatti, così deve essere che i ministri siano i servi di tutti i frati. Ammonisco poi ed esorto nel Signore Gesù Cristo che si guardino i frati da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura e preoccupazione di questo mondo, dalla detrazione e dalla mormorazione. E quelli che non sanno leggere non si preoccupino di imparare, ma facciano attenzione che sopra ogni cosa devono desiderare di avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella persecuzione e nell'infermità, e di amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci accusano, poiché dice il Signore: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano. Beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli. E chi persevererà sino alla fine, questi sarà salvo.
Abbiamo dedicato la nostra riflessione in queste due sere sul tema della fraternità, lo stupore della fraternità, il dono, poi il rapporto tra povertà e fraternità ieri. Questa sera il tema è un po' le ferite della fraternità, sia perché è venerdì, sia perché è uno degli aspetti che realisticamente dobbiamo sempre tenere presenti. L'esperienza della fraternità è una gioia immensa, è un dono grande, ma è anche molte volte il passaggio nella via della croce. E per questo vogliamo così ripercorrere un po' l'esperienza di Francesco e aiutarci anche da qualche altra testimonianza. Francesco aveva ricevuto, come dicevamo, il dono della fraternità, dei fratelli, fin dall'inizio della sua esperienza spirituale. E il testamento che abbiamo ascoltato nella prima sera è un testo che conferma questa sua gratitudine, questa riconoscenza, questo stupore, questa gioia di avere dei fratelli. Però l'esperienza della fraternità non è fatta tutta di rose e fiori, è a volte un'esperienza dura, difficile. Costruire la fraternità significa a volte passare attraverso scogli, attraverso spine, attraverso il dono e la responsabilità della libertà di ognuno dei fratelli. Francesco, negli ultimi anni della sua vita, incontrò le prove della fraternità. E al punto che i frati che erano i ministri o che erano i sapienti rispetto alla sua semplicità lo consigliarono di rinunciare a guidare l'ordine, la fraternità che lui aveva, per dono di Dio, iniziato. Furono per Francesco dei momenti molto difficili. Sentire che lui era semplice e idiota, come si definisce, di fronte a un gruppo di fratelli che lui aveva conquistato al Signore e che a questo punto lo rifiutavano, non lo ritenevano degno, non pensavano che fosse all'altezza del compito, per Francesco deve essere stata un'esperienza davvero, certamente, molto, molto forte. Ora, di fronte alle prove della vita, di fronte alla solitudine o anche all'incomprensione, di fronte a quello che noi chiamiamo croce, ferite, sofferenze, ci possono essere delle reazioni di vario genere. Ci può essere la rabbia, la vendetta, la ritorsione, la gelosia, l'invidia. Ci possono essere atteggiamenti che dicono quanto noi pensiamo di possedere della fraternità. Francesco, nei suoi scritti, soprattutto nelle ammonizioni, parla spesso della povertà di spirito. Chi è povero di spirito non si insuperbisce, non pretende, ma ha la gioia di seguire le orme del Signore Gesù. Diventa colui che, come una pecorella, va dietro al pastore, imitando le sue sofferenze, le sue prove, i suoi dolori. Perché in effetti, se ci pensiamo bene, Gesù stesso ha sperimentato il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, l'abbandono di tutti i suoi amici. Gesù, da un punto di vista semplicemente umano, ha fallito nel costruire la sua fraternità. In 3 anni non è riuscito ad avere dei veri fratelli. Tutti lo hanno lasciato solo nell'ora più difficile della sua vita. E quindi, se noi vogliamo essere discepoli di Cristo, dobbiamo certamente avere davanti a noi e anche dentro di noi la forza di accettare anche le prove, le incomprensioni, i tradimenti, le accuse, le calunnie, gli abbandoni, la solitudine, la prova, il dolore, le stimmate. Francesco, di fronte al rifiuto dei frati, non di tutti certamente, ma di quelli che contavano, non si è chiuso in un'arcigna, direi, difesa della sua prerogativa fondatore, ma ha percorso il cammino della croce. E il testo certamente più bello che esprime questa prova è il testo da tutti conosciuto, quello della perfetta letizia. Francesco dice a frate Leone che, giungendo proprio qui, in questo luogo dove tutto era cominciato, dove lui aveva accolto tutti i suoi fratelli, giungendo a questo luogo e bussando alla porta, col freddo, con il gelo, con la pioggia, e vengono ad aprire e lo riconoscono che è Francesco, ma non lo fanno entrare, anzi, lo lasciano fuori. E insistendo, alla fine, addirittura con un bastone nocchieruto, lo percuotono a nodo. Se tutto questo sopporteremo con pazienza, pensando alle pene di Gesù benedetto, allora qui scrivi, frate Leone, è perfetta Letizia. Vediamo in questo episodio dei fioretti un Francesco che non risponde irato, deluso, sconfitto, amareggiato, ma un Francesco che sa abbracciare l'ora della croce come aveva saputo abbracciare l'ora dell'entusiasmo, della predicazione, della passione evangelica, della gioia della fraternità. La croce, in effetti, non è una sorpresa per il cristiano, non è nemmeno una sorpresa per chi vive in fraternità, ma è un passaggio che ci consente di condividere davvero la vita di Cristo. Se siamo suoi discepoli, non possiamo permetterci il lusso di vivere soltanto gaudenti davanti a un Dio crocifisso. La fraternità è molte volte un'esperienza di grande prova. Sappiamo nella vita dei santi che ci sono due prove tremende, quella della notte oscura della fede e quella appunto dell'abbandono dei fratelli. La notte oscura della fede è stata descritta magnificamente da Madre Teresa di Calcutta, che tutta la sua vita è stata una prova tremenda di abbandono da parte di Dio. Perché? Alla fine della sua vita, poco a poco, lei era riuscita a comprendere perché Dio l'aveva lasciata sola, perché lei non fosse soltanto colei che assisteva i poveri, ma doveva sperimentare quello che sentivano i poveri. Per noi, parlo di noi frati come per le suore, certamente la fraternità è l'alternativa al matrimonio. Noi non viviamo una solitudine senza amore, ma appunto entriamo nella fraternità. Ma quante sofferenze passano gli sposi, quante sofferenze passano le famiglie quando si vive l'ora del tradimento, l'ora dell'abbandono, quando un figlio non ti accetta più, non ti vuole più, non ti ama più. Quante solitudini dentro le case, quante lacrime nascoste che nessuno vede, né può vedere, perché non puoi nemmeno rivendicare nulla. Quante volte dentro le nostre case si consumano amarezze, esperienze di prova, di abbandono, di solitudine. E allora anche noi, frati e suore, comunque anche noi sacerdoti, preti, parroci, dobbiamo vivere l'esperienza di questa solitudine. Come potremmo dire a un marito o a una moglie, perdona, ama, se non abbiamo mai sperimentato la croce della solitudine e della fraternità? Se non portiamo nel nostro corpo e nel nostro cuore le ferite del tradimento, dell'abbandono dei fratelli. Soltanto chi ha sperimentato la prova, la ferita, la solitudine, può aiutare gli altri ad accettarla, a superarla, a riempirla di un senso di fede, di amore per Cristo. Quindi San Francesco ci insegna, anche attraverso la prova della sua solitudine, del suo isolamento, dell'abbandono da parte dei fratelli, questa esperienza della fraternità. Ma il testo tra i più noti, tra i più belli, tra i più grandi della letteratura spirituale di ogni tempo è la lettera di San Francesco ad un ministro provinciale. Era andato da lui a dirgli: i frati non mi fanno vivere in pace, non ce la faccio più, ho bisogno di andare in un eremo, voglio andare a santificarmi, perché stando con i frati perdo tutto. Francesco lo ascolta, lo accoglie e poi gli scrive. E gli dice che tutto quello che nella sua vita può sperimentare di incomprensione, di solitudine, di accusa, di calunnia, di cattiveria, di rifiuto, deve considerare una grazia di Dio. E non deve nemmeno pretendere che i frati diventino migliori cristiani. Non è importante che uno sia come noi vogliamo, mio marito sia come voglio io, mia moglie come voglio io, mio fratello come voglio io, mia sorella come voglio io. Quello che è importante è che se guarda i tuoi occhi, veda che tu lo perdoni, lo ami. Tante volte ho trovato delle persone che hanno sperimentato tante prove nella famiglia, ma vedere che non sapevano odiare, che non sapevano voler male, che non erano capaci di chiudere il cuore, è stata per me una grande lezione di vita. Ma a me interessa soprattutto che noi comprendiamo che la croce non è negativo, il negativo della vita, ma è il positivo dell'amore. La preghiera di San Francesco all'Averna, prima di ricevere le stimmate, anche se viene riportata dai Fioretti o dalle considerazioni delle stimmate, che è un testo del 1300, però diventa comunque una chiave di lettura mistica della sua esperienza. E la mistica significa qualcosa che va più in profondità di quello che si vede. Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti prego che tu mi faccia innanzi che io muoia. La prima che io senta nell'anima, nel mio corpo, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nell'ora della tua acerbissima passione. Francesco desidera soffrire nel corpo gli stessi dolori che Gesù ha sofferto. Non è dunque un Francesco costretto, non è un Francesco ripiegato, un Francesco deluso, arrabbiato, ma è un Francesco felice che desidera di condividere la croce di Cristo. La seconda grazia sia che io senta nell'anima e nel cuore mio, quanto è possibile, tutto quello straordinario amore del quale tu eri acceso al punto da sopportare tanta passione per noi peccatori. Sofferenza ed amore. Soffrire ed amare. È questo in fondo quello che conta, quello che serve. Vorrei concludere queste riflessioni facendo riflessione ad altre due testimonianze che credo siano veramente anche la chiave di lettura di quello che può essere la ferita della fraternità. In una poesia di Davide Maria Turoldo, scritta nel tempo della guerra, quando tutto diventa triste, quando anche tra fratelli ci si ammazza, ci si uccide, lui, prete religioso, diceva: sposata hai una pena di non sentire mai dolcezza alcuna che non sia la tua. Sposata hai una pena di non sentire mai dolcezza o tristezza alcuna che non sia la tua. Ecco, questa è una chiave di lettura della vita fraterna. Sposata hai una pena di non sentire mai tristezza alcuna di una sorella, di un fratello, che non sia la tua. Bellissimo. E poi un altro esempio stupendo, meraviglioso, di questi preti italiani che hanno sofferto persecuzioni, perché spesso la Chiesa ha perseguitato i profeti e i veri profeti non hanno mai parlato male della Chiesa. non hanno mai reagito con la stessa moneta. Pensate a Don Primo Mazzolari, ma pensiamo a Don Lorenzo Milani, appunto il suo testamento. Scrivendo ai suoi ragazzi, Don Lorenzo dice così, rivolto a Dio nel testamento: ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho la speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto sul suo conto. Se noi frati potessimo dire: ho voluto più bene ai miei fratelli che a Dio, se ognuno di noi nella vita potesse dire: ho voluto più bene a mio marito, mia moglie, mio figlio, mia figlia, che a Dio, sapendo che Dio poi non guarda certi particolari, sarebbe magnifico. Perché poi San Giovanni dice che se non si ama il fratello che si vede, non si può amare Dio che non si vede. Ecco, questa è la bellezza, anche se a volte dura, difficile, della fraternità che ferisce, ma che ci dona la possibilità di comprendere tutte le sofferenze dell'amore.
In piedi per il canto del Magnificat.
I loro angeli vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli.
Mi chiameranno beata.
Grandi di cose ha fatto in me onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
I loro angeli vedono sempre il volto del Padre mio che è nei cieli.
Sia benedetto Dio che nella sua provvidenza ci ha affidati ai suoi angeli perché ci custodiscano nel nostro cammino. Uniti nella lode della sera, diciamo con fede:
Re degli angeli, ascoltaci.
Re degli angeli, ascoltaci.
O Dio, che hai costituito gli angeli annunziatori delle tue opere meravigliose, fa che ci aiutino a proclamare con le parole e la vita le tue grandezze.
Re degli angeli, ascoltaci.
O Signore Altissimo, che gli angeli acclamano e lodano senza posa, fa che tutti si uniscano alla lode perenne che ti innalza la Chiesa.
Re degli angeli, ascoltaci.
Tu che comandi agli angeli di custodire i tuoi fedeli, fa che i viaggiatori e gli esuli tornino felicemente alle loro case.
Re degli angeli, ascoltaci.
Tu che hai affidato agli angeli l'annunzio di pace, fa che portino la pace su tutta la terra.
Re degli angeli, ascoltaci.
Quando manderai gli angeli a riunire gli uomini dai quattro angoli della terra, fa che tutti i tuoi figli siano introdotti nell'assemblea degli eletti.
Re degli angeli, ascoltaci.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, liberaci dal male.
O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio
e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.